Solitamente quando si parlava di queste feste mariane, di questi dogmi mariani, di questi titoli di Maria, no? Si privilegiava, mi pare, il punto di vista dei privilegi, no? Voi sapete che noi vediamo la realtà a partire da un punto di vista, no? Se tu parti dal punto di vista che questi sono privilegi, si possono fare comunque dei discorsi onesti anche da questo punto di vista, cioè il punto di vista per il quale Maria è diversa da noi, i privilegi che distinguono Maria da tutti gli altri figli di Adamo. Però il rischio l'abbiamo corso, sappiamo qual è, no? Il rischio è anzitutto quello di finire con un discorso un po' pagano, no? Che sacralizza la Madonna come fosse una divinità, che non è esattamente quello che il Vangelo intende, e neanche la Madonna di sicuro, no? L'altro discorso è quello che te la distanzia. Cioè, siccome noi facciamo vedere soprattutto ciò in cui è diversa da noi, è chiaro che alla fine uno dice, vabbè, io non c'entro, eh? E allora io dico che la strada che da anni stiamo cercando di adottare nell'accostare questi misteri complessi, dai, riconosciamolo che sono complessi, no? Perché certo, liberare il sentimento è un conto, ma poi giocare veramente il proprio sentire, la propria vita, insomma, sono cose complicate, eh? E non così semplici neanche da credere, neanche da capire cosa crediamo. E comunque dico, la strada percorrere invece il fatto che Maria è il compimento di tutto ciò che è previsto per i figli dell'uomo, no? Cioè la logica di considerare Maria come colei che realizza in pieno il disegno buono che Dio concepisce fin dall'inizio per tutti i figli di Adamo. Cioè questo mi pare, a me pare insomma, mi sento meglio, hai capito, nell'amare Maria in questa direzione, ma mi sento anche di essere più nella logica della scrittura, del Vangelo. Dopo sai, ognuno ha le sue risposte, a me sembra che sia più contenta anche la Madonna, però magari sbaglio su quello perché nessuno di noi può sapere cosa succede su in cielo, no? E allora lasciatemi, sulla suggestione di questi testi, ripercorrere ancora una volta questa via dell'esperienza umana profonda, cioè dell'esperienza di tutti i figli di Adamo, perché questo ci farà capire poi cosa vuol dire che avviene una rivelazione di Dio nella nascita di Gesù, nel suo rapporto con la madre, perché tutti questi titoli mariani vengono comunque dal fatto che questa donna è stata madre di Gesù, è la maternità di Maria, il primo dogma da cui derivano tutti gli altri, la verginità, l'assunzione, il concepimento immacolato, no? Allora, proviamo a rimeditare sull'esperienza nostra di essere figli, e quindi di avere un rapporto con la mamma, no? E partirei da questa considerazione. Come fa Dio a crearci? Come fa Dio a crearci? Beh, chiede la nostra libertà, se no non può crearci. Cioè Dio ci crea chiedendo il nostro consenso, perché poi ci procrea attraverso il papà e la mamma, ma l'atto della creazione, per cui noi diamo fiducia all'atto dell'essere creati, è essenziale. Cioè Dio non può operare senza chiedere il nostro consenso. Per compiere la sua opera Dio ha bisogno della nostra collaborazione, del nostro sì. Guardate che queste sono cose su cui noi non pensiamo mai, purtroppo. Dio ha bisogno del nostro sì per crearci, del sì della sua creatura, e la creazione consiste proprio in questo, che lui si tira indietro perché la creatura dice sì, ci sono io, ci sto, no? Questo sì che ciascuno di noi dice all'atto di Dio che lo crea non è una parola, una tantum, sono andato a firmare, ho detto sì, non è un atto istantaneo, ma è una storia, è la nostra storia, è la nostra vita, che inizia col nostro venire al mondo. E perciò il consenso di ciascuno di noi all'atto creatore di Dio passa anzitutto attraverso l'iniziale consenso del figlio alla madre. Cioè il mistero della generazione, il mistero del rapporto genitori-figli, il mistero del diventare, cioè noi non nasciamo uomini, siamo uomini in quanto figli. La qualità di figli non si aggiunge, capito? È originaria, appartiene all'origine, è il luogo dove l'origine diventa creatura, appunto, è la creazione. Ed è proprio la fede che io do ai miei genitori, è la fede nel dono che la mamma mi fa, appunto, e nel suo amore. E la risposta alle attese che lei ha su di me, che dà la prima e decisiva forma alla mia vita di figlio. La prima configurazione della mia identità avviene in questi rapporti con la mamma, hai capito? In questo senso Dio non può farsi conoscere ai figli dell'uomo, a ogni figlio dell'uomo, senza la collaborazione della madre. Guardate che roba! Per cui la madre, io dico, senza saperlo, hai capito, virgolette, certo che lo sa, ma dico senza esplicitarlo, senza che se ne renda conto del tutto, ma la madre dà questa testimonianza nel procreare un figlio, dà questa testimonianza all'amore incondizionato e indissolubile del creatore. Lo fa evidentemente a partire da quello che è, dalla sua personalità che ha le sue fragilità, dalla sua storia che ha le sue vicissitudini, più o meno felici, lo sappiamo, e dalla cultura, dalla mentalità in cui vive. Ora, tutte queste risorse, la storia di mia madre, la cultura nella quale vive, appunto, le sue condizioni economiche, le sue condizioni culturali, i suoi genitori, i suoi fratelli, quello che gli è capitato nella vita, in famiglia, con gli amici, tutto questo mondo, appunto, queste risorse a cui la madre attinge per fare il suo mestiere di madre, sono largamente compromesse dalla concreta condizione dei figli di Adamo, che noi per fare la svelta diciamo dal peccato originale. Nel peccato mi ha concepito mia madre, no? Cioè, questa testimonianza incondizionata all'atto della creazione avviene in condizioni di grande fragilità, di grande furbizie, di egoismi, di superficialità, di violenze, di cattiverie, come è fatta la storia delle nostre famiglie, come è fatta la mia storia, la storia di ciascuno di noi, no? E allora succede questo, spero di non farvi deviare da un affetto alla Madonna, perché secondo me da questi discorsi esce un calore nei confronti della nostra storia umana e di questa previsione di mandare come figlio di Maria Gesù, che è incredibile. Dico, così succede che nostra madre trasmette agli inizi della nostra vita un messaggio strepitoso, di promessa, appunto, no? Di vita buona, di rassicurazione totale, no? Ma poi non ce la fa. Non ce la fa a confermare la verità di questo messaggio, non ce la fa a onorare questo messaggio, perché non è in grado lei, la mamma, come tutti noi, di confermare la verità con la sua coerenza e soprattutto perché il figlio si allarga, cresce e accede a una conoscenza più complessa del mondo, che è molto diverso il mondo da quella visione idilliaca proposta all'inizio dalla mamma. Facciamo un esempio. tutte le piccole cose che capitano ai bambini, no? Quello di picchiare la zucca sull'angolo del sullo spigolo del tavolo e farsi il bernoccolo, o quello di scottarsi perché vanno a mettere le dita dappertutto, lo mettono anche sul fornello, ma questa roba qui, c'è subito la mamma che ti prende in braccio, ti bacia dove sei stato zuccato, no? Ti dice, dai che non è... c'è la mamma, hai capito? C'è tua mamma, niente, cioè il messaggio è questo, niente ti potrà far del male, nessuno ti potrà far del male, perché c'è tua mamma, no? E il bambino a sta roba ci crede, come no? Questo messaggio veicolato da questa suggestione dell'affetto è molto persuasivo. Ma quando il figlio cresce e si trova di fronte a una realtà più complicata, non è più così chiara la visione rassicurante del mondo che gli proponeva la mamma. C'è il lupo, c'è il ladro, c'è l'inganno, c'è la furbizia, c'è che se non tiri fuori le unghie ti schiacciano. C'è un grande imbroglio generalizzato nella vita sociale, no? E diventa ridicolo quando i due, perché può essere anche il figlio, oltre che la mamma, giocano a restare infantili, no? Dice, c'è la mamma, lo dico alla mamma, no? Allora questa mi pare... è la situazione in cui poi il figlio dell'uomo si interroga, in cui parte con le sue prove, i suoi tentativi, le sue sfiducie, le sue stanchezze, il viaggio nel deserto, no? Cioè la mamma ha fissato per sempre come Yahweh che è venuto a liberarci dal Mar Rosso e ha aperto in maniera prodigiosa, rassicurante la via della libertà, no? E poi però bisogna verificare nella vita, La mamma ha fissato per sempre nel nostro cuore di figlio una promessa originaria, che era più grande di lei, di cui neanche la mamma era consapevole del tutto cosa voleva dire. E cioè quale promessa originaria? Quella che tu sei voluto, sei amato da sempre e per sempre. Ma poi invece la vita, il mondo, la cultura che il figlio diventato grande trova, non conferma questa promessa, perché la sapienza del mondo è la sapienza del serpente, è una sapienza velenosa, più che sapienza è astuzia. E il serpente, cioè la mentalità, cioè la nostra maniera poi abbastanza spontanea di fare, suggerisce di non fidarsi della vita, suggerisce di diffidare, di non impegnarsi mai troppo nelle cose che si dicono e si fanno, perché sennò ti scotti, perché sennò poi devi fare un bilancio di cui non sei contento, è meglio agire con cautela, riservarsi sempre da capo la possibilità di sconfessare quello che si è detto, si è fatto. Meglio non fare troppe promesse, meglio non rischiare imprese o fedeltà che durano troppo, meglio assaggiare tutto, poi ritirarsi, agire per prova, sempre ritrattabile, no? Meglio non legarsi mai in maniera troppo impegnativa, ma in questa maniera conoscerete solo la morte, dice il Creatore. Cioè, in questa maniera... in cui uno non crede a niente, saggia tutto, è chiaro, non c'è niente che sta in piedi, non c'è niente che dura sempre, non c'è niente che vale davvero, non c'è la verità, hai capito? La mia vita è semplicemente un esercizio per cavarmela giorno dopo giorno, no? Ma io non posso vivere la mia giornata dando a questa giornata fede, hai capito? Buttandomi dentro. Perché, detto diversamente, la vita eterna o la vita è consistente solo a una condizione, che la si creda, che essa sia solo la conferma e l'anticipo di una promessa. Vedete Guardate che sto riassumendovi tutto il discorso della Bibbia, della parola di Dio, quella che noi diciamo parola di Dio, che racconta la vita, è la vita che ci racconta sta roba qui. Quindi ogni madre è testimone della promessa del Padre che sta nei cieli, ma questa promessa è sviata dal serpente, cioè da un mondo che è astuto e infido, come la più astuta e la più velenosa delle bestie che strisciano sulla terra, il serpente appunto, no? E allora fin da principio il Creatore ha preso posizione in rapporto a questa inimicizia tra la donna e il serpente, tra la discendenza di lei e la discendenza di lui. La discendenza della donna ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Adesso provate a fare un piccolo ragionamento. L'Immacolata Concezione di Maria, cioè la sua immunità dall'eredità del serpente, il suo accettare la parola di Dio non nel sospetto, il suo credere alla parola di Dio, appunto, no? È la realizzazione di quella promessa. La discendenza della donna, e cioè il figlio dell'uomo, in cui ha detto il sì alla fede nella vita. La discendenza della donna schiaccia la testa del serpente. È la vittoria a Cristo, è la vittoria della diffidenza del mondo. È il sì di Dio, no? Ed è il sì dell'uomo, appunto. Ed è insieme l'adempimento della promessa che ogni madre fa a suo figlio. Nel figlio Gesù, la promessa che Dio fa a ogni figlio dell'uomo attraverso la mamma è mantenuta. Ogni uomo può credere in virtù della grazia di Cristo. Dopo noi usiamo le parole. In virtù della grazia di Dio che è Cristo, appunto. Ogni uomo può credere alla promessa che gli ha fatto sua madre. Cioè, si potrebbe fare la lettura di dire: mia madre mi ha illuso, hai capito? Quando ero bambino credevo che tutto fosse felice, che fosse possibile essere buoni, poi la vita ti insegna altro. Serpente, appunto. Ed è interessante vedere come la fede di Maria, la sua immunità dall'astuzia del serpente, è il frutto della fedeltà di Abramo, di Mosè, di Davide, di tutti i profeti. Maria è la figlia di Sion, il frutto maturo della preparazione dell'avvento del Messia. Cioè, per arrivare lì, per arrivare a fidarsi di Dio, per arrivare a fidarsi della promessa che Dio ti ha fatto avere attraverso tua madre, c'è stato bisogno di una lunga conversazione di Dio con gli uomini, c'è stato bisogno di Abramo, c'è stato bisogno di Mosè, di Davide, di tutti i profeti. In questo senso vedete com'è improprio parlare della concezione di Maria come di un privilegio. È improprio rispetto a tutta questa grandiosa storia in cui Dio si incarna. Non è che ne tira fuori una persona e poi fa i miracoli perché lei deve essere. È tutto il senso del dialogo di Dio con l'uomo, appunto. No. Ed è impropria questa immagine perché è vero fino a un certo punto che la Madonna è così e noi no, perché ogni madre è in qualche maniera immacolata agli occhi del figlio. Ogni madre è testimone di questa promessa incrollabile. Ogni madre è chiamata a diventare immacolata per essere all'altezza di questa missione. Anzi, la liturgia, vedete, dice non solo ogni madre, ma ogni uomo. Ogni creatura di Dio. Egli ci ha scelti. Ha scelto ciascuno di noi in Cristo, prima della creazione del mondo, per essere santi, immacolati di fronte a Lui nella carità. In questo senso Maria è la prima dei credenti, altro che privilegiata, nel senso che è proprio come dovremmo essere tutti, non schiavi dell'inganno del serpente, fedeli, fiduciosi della parola di Dio, di quella parola che Dio ci ha fatto arrivare attraverso nostra madre, no? E quindi questo dà senso a tutte le storie delle generazioni, a tutte queste fatiche che le mamme, gli uomini, pensate, tutte queste famiglie in difficoltà, questi figli trascinati di qua di là, questa gente poveretta che viene dall'estero e ha i figli di là, il marito di su, di giù, tutte queste storie sono tutte santificate dal vedere questa traccia della promessa di Dio in queste difficili storie degli uomini. La devozione mariana dobbiamo portarla lì. Maria è la prima dei credenti, il modello della fede che siamo chiamati a seguire. È la madre della Chiesa, dei discepoli, cioè, di coloro che vincendo la diffidenza del mondo e più spesso cedendo alla diffidenza del mondo, vogliono seguire Gesù nella fede alla promessa di Dio. Nella Vergine Madre preservata dal peccato originale, Dio ci offre l'immagine dell'umanità nuova che partecipa in pienezza alla vittoria di Cristo. Per intercessione di Maria Immacolata innalziamo al Padre la nostra preghiera. Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore.
Maria, scelta per essere madre del Signore, si dichiara serva. Perché la Chiesa, a imitazione di Maria, accettando con pienezza e umiltà di cuore il suo Signore, si ponga al servizio di ogni uomo. Preghiamo.
Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore.
Cogliendo il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, l'uomo ha voluto mettere Dio alla prova e ha preteso di autocostituirsi come proprio fondamento. Signore, aiutaci a non cadere in questo delirio di onnipotenza, ma ad accogliere la vita come un dono che viene da Te e viverla nel nascondimento e nella fedeltà. Preghiamo.
Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore.
Con il suo sì ad un annuncio incomprensibile, Maria si rende pienamente disponibile a Dio. Perché anche noi che partecipiamo a questa Eucaristia possiamo accogliere l'immenso amore che il Padre riversa nei nostri cuori e dire il nostro sì al suo progetto su di noi. Preghiamo.
Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore.
Per la donna del nostro tempo, perché in Maria, nuova Eva, trovi il senso della propria vocazione, della propria dignità e il valore autentico della bellezza e dell'amore. Preghiamo.
Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore. O Signore, che in Maria Immacolata hai fatto risplendere sul mondo l'aurora della salvezza, rendi feconda l'opera della Tua Chiesa, perché tutti gli uomini, nella remissione dei peccati, siano rigenerati nel Tuo amore. Per Cristo nostro Signore.